Hubble Magazine e The Cutting Edge Radio presentano Miami has the Dolphins, the greatest football team. We take the ball from goal to goal like no one's ever seen. Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Super Bowl, 'cause we're the Miami Dolphins.
La vita è Cool Bueno solo quando la prendi Cool Bueno.
Delfine e delfini in ascolto, benvenuti alla puntata numero 7 della stagione numero 4 di Cool Bueno, il podcast italiano sui Miami Dolphins. Miami has the greatest football team. Se noi ci siamo è solo grazie a loro. Grazie quindi a Huddle Magazine, il punto di riferimento per il football americano in italiano da più di 20 anni. E grazie a The Cutting Edge, la voce tagliente e all'avanguardia sullo sport americano. La puntata di oggi, con questa voce così, forse intuirete, la puntata di oggi va in scena non nel dopo partita, nell'immediato dopo partita, perché siamo ancora a caldissimo, dopo la fine della partita tra Miami Dolphins e Baltimore Ravens, giocata a Baltimore. Come probabilmente saprete e come sarà facile intuire dallo stato della mia voce, la partita si è chiusa con il punteggio di 42 a 38 in favore dei Miami Dolphins. Il record dei Dolphins è di 0-2, mi pare, 0-2, sì, può essere. E per parlare di questa partita, ma che dire, epica, cioè di questa partita per la quale in questo momento non abbiamo gli aggettivi, ci sono qui con me Luca Rossi e Mauro Clementi. Ciao ragazzi, come sta la vostra voce? Spero meglio della mia.
Io sono ebro di gioia e di tutto il ventaglio delle emozioni scibili dell'animo umano, non so nemmeno più che cosa dire.
Io ancora reggo, ma da domani credo che per una settimana le mie corde vocali saranno un mix tra Monica Vitti e Califano.
Ecco. Io inizierei con un pensiero a Dario, che non è qui con noi stasera, ma che ci sarebbe stato bene anche lui a festeggiare questa cosa. Allora, non sappiamo sinceramente da dove cominciare. La partita è finita da meno di mezz'ora ed è stata una partita totalmente al di là di qualsiasi attesa. Allora, facciamo una cosa. Io, come mia abitudine, durante la partita raccolgo qualche appunto così per aiutare poi nella stesura del podcast. Vedrò di leggerli un po' così le cose, le note che mi sono preso, cercando di raccontare questa partita, perché prima di tutto cerchiamo di riassumere tutto quello che è successo e dopo vediamo di riflettere qua su, di, bah, vabbè, stasera va così. Allora, la partita è iniziata in modo fantastico. I Ravens hanno preso il kickoff e l'hanno ritornato 103 yard, mi pare. Aiutatemi se avete le statistiche sotto mano.
Confermo le 103.
Ecco, Duvernay ha ritornato, che per carità è un ritornatore da livello Pro Bowl, l'ha presa e l'ha riportata a 103 yard direttamente in end zone, quindi siamo partiti giù subito 0-7. Miami è andato in attacco, ha fatto anche un bel drive, però il drive si è concluso con l'intercetto, il primo degli intercetti lanciati da Tua. Intercetto su Tyreek Hill, sì, ma i Ravens hanno letto bene l'azione, magari un po' forzato, c'erano due giocatori su Hill, però Tyreek Hill normalmente quelle palle le può anche prendere, quindi vabbè, un intercetto come ce n'è stato. A quel punto Baltimore ha preso palla, quindi al terzo drive della partita, e per tutto il primo quarto non l'ha più mollata. Hanno fatto 10 minuti di drive, 10 minuti e passa, qualche penalità di troppo di Miami, magari anche eccessiva, ma in tutta la partita, ne parlavamo anche noi prima di farina, abbiamo notato un arbitraggio non proprio impeccabile in alcune decisioni. Ad esempio, c'è stato un face mask in questa azione, in questo drive, fischiato a Ingram, magari un po' fiscale. Comunque, a parte, lasciando perdere l'arbitraggio, in ogni caso, 10 minuti e passa di drive, i Ravens hanno fatto più o meno quello che volevano, senza fare niente di praticamente eccezionale, fino ad arrivare sulla 1 yard, dove praf, su un quarto e uno, perché anche i Ravens sono, anche Harbaugh è un allenatore abbastanza aggressivo, quindi il quarto down lo gioca, sul quarto e uno della yard, snap sbagliato, fumble e palla di nuovo, a Miami. A quel punto il drive va più o meno così: 59 yard su Waddle, 15 yard su Hill, 12 yard su Wilson, e Miami in un batter d'occhio è passata dalle 2-3 yard proprio alle 11 di Baltimore. Un altro passaggio per Smitey e un touchdown, il primo a questo punto, 6 yard per Jalen Waddle, e la partita è pareggiata. Un drive, a mio modo di vedere, quasi perfetto. Il problema è che poi nel drive successivo la difesa si è fatta, diciamo così, uccellare da Rashad Bateman, che Jackson ha pescato libero al centro, e su lui si è fatto 75 yard di touchdown e Baltimore è tornata subito 14-7. Il drive successivo di Miami è stato letteralmente ammazzato dalla nostra linea. Tutta la parte sinistra si è presa un periodo di ferie e per 3 giochi di fila Tua si è trovato un rusher diretto davanti alla faccia, e quindi alla fine tutto quel drive lì non è andato a buon fine, non è successo niente, anzi siamo per certi versi fortunati che Tua sia ancora vivo, perché non sono state situazioni simpatiche in quel momento. Al drive successivo di Baltimore invece ci ha fatto vedere che la difesa in pratica non c'era, cioè la difesa dell'anno scorso, che Lamar Jackson si ricorda ancora e che aveva detto avrebbe poi gli avrebbe insegnato come affrontarli, non c'era. Jackson ha fatto più o meno quello che voleva, Jackson passava, Andrews riceve, un altro touchdown, 21-7 per Baltimore. Prima del riposo c'è tempo per uno dei pochi brutti lanci di Tua, questo oggettivamente è brutto, gli costa il secondo intercetto, la difesa poi si addormenta un'altra volta sul drive successivo e Baltimore finisce 28-7. La situazione in questo punto della partita era abbastanza triste. I Dolphins progressivamente erano usciti dalla partita e non si vedeva. Io mi sono segnato questa nota: a meno di clamorosi aggiustamenti nello spogliatoio, è difficile che Miami rientri a sufficienza per rimontare questa partita contro una squadra che probabilmente, forse, è più forte, ma di sicuro è più in palla di loro. Nel primo drive della ripresa vediamo questi aggiustamenti, l'attacco rimette un po' fuori la testa, una fantastica ricezione di Gesicki in touchdown, accorcia le distanze 28-14, la difesa anche lei si vede che nell'intervallo il Gatorade è servito o il tacaglio è servito e forza un terzo and out. Non serve granché perché a quel punto Miami ridà palla e nel drive successivo di Baltimore, terzo e due, in un qualche modo, non si sa come, Lamar Jackson trova un buco al centro della difesa della cover zero di Dolphins e si fa 79 yard di corsa. Mancano 26 secondi alla fine del terzo quarto. I Ravens vanno 35-14 e io mi segno questa frase: probabilmente Lamar l'ha chiusa qui. Ecco, e da comincia il quarto, uno dei quarti più pazzeschi che io ricordi nella mia storia. Forse quello del Miracle at Meadowlands era stato più pazzesco, ma nell'altro senso, questa volta per fortuna è andata diversamente. Nel quarto, allora, accorciamo inizialmente 21-35, primo touchdown di Crackcraft, uno dei nostri idoli, bel drive, va bene, ma molto bel drive dell'attacco, la difesa riesce di nuovo a fermare Baltimore. Sul drive successivo, ecco quello che evidentemente tutti si aspettavano di vedere, Tua arretra, bomba, 48 yard direttamente in end zone per Tyreek Hill. Improvvisamente siamo tornati ad un touchdown di distanza, siamo entrati nel terzo drive c'erano 3 touchdown di differenza e improvvisamente siamo tornati a una segnatura di distanza 28-35. A quel punto Xavier Naura si mangia una pick six fatta, perché aveva la palla in mano e campo aperto davanti, era la pick six del pareggio, però la difesa a quel punto evidentemente si è già ritrovata e comunque i Ravens vengono bloccati, Tua ria palla in mano e dopo due giochi la premiata ditta Tagovailoa Hill concede il bis, questa volta sono 60 yard, un'altra bomba, partita pareggiata. A quel punto io non mi sono più segnato nulla, perché ero in piedi davanti al televisore. Aiutatemi voi a ricordare, a quel punto i Ravens hanno fatto il loro drive, ma non sono andati al di là del field goal. Miami ha ripreso palla a 2 minuti e 12, mi pare, 2 minuti poco meno del 2-minute warning, per provare a vincere questa partita. E alla fine ha sempre con il solito attacco, questa sera in uno stato di grazia enorme, un altro drive condotto magnificamente e alla fine un passaggio da 11-12 yard, mi pare, il touchdown per Jalen Waddle finale, che fissa il punteggio sul 42-38. Una vittoria impressionante, i Dolphins sono 2-0 in testa alla division. Chiudo e vi lascio la parola, perché io veramente sto finendo, leggendo le due statistiche. Tua Tagovailoa chiude la partita con 36 completi su 50 tentativi, 469 yard, suo massimo in carriera, 6 touchdown, suo massimo in carriera, 2 intercetti, un sack e un rating di 124.1. Tyreek Hill, 11 ricezioni, 190 yard, 2 touchdown. Jalen Waddle, 11 ricezioni, 171 yard, 2 touchdown. E devo ancora controllare quanti punti mi ha fatto al fantasy. Dite qualcosa voi, vi prego.
Mauro, a te l'onore. Questa sera, una volta di più, il football si rileva una questione di stati d'animo, probabilmente. Nel senso che l'intervallo, il 28-7... e pensavo che comunque la partita fosse andata, ero comunque abbastanza, diciamo, deluso un po' da quello che avevo visto nella difesa. L'attacco sembrava stesse facendo il compitino, sì, qualcosa andava, qualcosa non andava, però chiaramente loro neanche, cioè, passano in vantaggio senza neanche mettere l'attacco in campo. Poi Lamar Jackson, che ha finito con il perfect rating e più di 100 yard di corsa, sostanzialmente stava facendo quello che voleva. E una cosa che in effetti mi teneva un pochettino ancora attaccato alla partita fino all'intervallo è che comunque vedevo un body language diverso da parte dei nostri giocatori. Vedevo comunque una decisione che negli anni scorsi non vedevo spesso. Vedevo comunque Tua che giocava dentro una tasca, cosa che non gli avevo fino adesso mai visto fare. E poi diciamo che sul 35-14, ovvero sia quando Lamar Jackson si è fatto più o meno tutto il campo e ci ha stampato in faccia il 35-14, mi è tornata in mente la partita dello scorso anno. Ho detto vabbè, dai, stiamo giocando in maniera onesta, loro sono più forti, soprattutto loro a settembre sono ampiamente una delle top 5 della NFL. Vabbè, stiamoci, è il Lamar Jackson revenge game e va bene, dai, anch'io sul 35-14 l'avevo data per cotta. Poi è iniziato il quarto periodo e io capisco, cioè Mauro c'aveva vicino il taccuino degli appunti, io il metadone probabilmente, perché per quello che è successo diciamo che siamo un po' lasciateci scoattare, come si dice dalle mie parti, perché quando all'inizio, prima dell'inizio del campionato, in una puntata abbiamo detto guardate che se la linea da tempo attua, se gli schemi cominciano a funzionare in un certo modo e ai due ragazzi col 10 e col 17 gli diamo modo di aprire il DRS in campo aperto, guardate che ci divertiamo. Più o meno è quello che è successo, perché le statistiche che ha letto Mauro su Waddle e su Hill Lo scorso anno, se vi ricordate, Waddle mediamente finiva le partite con il suo 9.4 di media, usato molto spesso come slot, insomma sembrava sostanzialmente la versione più ricca di Jarvis Landry, diciamo così.
Mauro, ti completo la statistica: Tyreek Hill 17.3 di media, Jalen Waddle 15.5 di media.
No, ma guarda, allora, nel quarto periodo, cioè, stiamo parlando, ne dobbiamo parlare con rispetto perché i Ravens sono comunque una signora squadra.
Assolutamente. Ma periodo, per tre quarti hanno fatto una gran partita.
Assolutamente, ma nel quarto periodo la secondaria dei Ravens l'abbiamo mandata via stupida. Quello che ha fatto... Tagovailoa nel quarto periodo ha fatto le statistiche che Fiedler ci metteva due partite. Giocate bene. Scusate, ma io vado sui miei vecchi... comincio a...
Cavalli, esattamente.
Allora, a questo punto, chiaramente, una partita così, poi vista con una determinazione di questo tipo, nelle cose, nei premi che dà la NFL a metà settimana, teniamo presente il simpatico trio, perché uno dei tre lo troviamo probabilmente, perché tra quello che hanno fatto Tagovailoa, Hill e Waddle, cioè... c'era veramente assolutamente da leccarsi i baffi, cioè non, io sinceramente alla fine non sapevo, non, veramente, ho finito la partita agganciato al soffitto.
Allora, scusa, è giusto per iniziare a farci anche delle domande che poi magari chi ci ascolta ha anche piacere, magari se le fa anche loro. Allora, ma in questo quarto, siccome stiamo andando veramente a braccio questa sera, ma siamo talmente trasportati dall'emozione che ci sta, ma in questo quarto, secondo voi hanno mollato loro, abbiamo accelerato noi, cioè cos'è che è successo? Cioè, come avete visto la partita voi?
Ma io allora, quello che ho notato è naturalmente, allora queste partite, ripeto, nell'analisi di queste partite una certa enorme dose di irrazionalità è evidentemente presente, lo dimostrano il fatto che noi facciamo le quarto 233 yards, che Tua nel solo quarto va di 154.2 passer rating, e a chiudere una partita che, dato che stiamo snocciolando dei numeri interessanti, ricordo anche che Waddle e Hill hanno fatto più di 170 yards e due touchdown ciascuno, no? Nella stessa gara, ed è la prima volta nella storia dell'NFL che questa cosa capita, quindi stiamo parlando evidentemente di dati fuori da ogni tipo di logica. L'impressione che ho avuto io è che comunque, al netto di una nostra crescita, al netto del fatto che ogni tanto nello sport capita di entrare in uno stato d'animo quasi magico e ti riesce tutto e veramente giochi come una divinità tutto il reparto, parlo dell'attacco. Io ho notato una certa, a lungo andare, una certa problematica in secondaria dei Ravens, nel senso che lo scorso anno, ricordo in quel famoso 22-10, che analizzando anche con Gabriele Balzarotti, che era presente nell'analisi post partita, era un Thursday night, si diceva come i Ravens avessero una terribile mancanza in fatto di big play difensivi, soprattutto in secondaria. Nel tempo le cose sono un po' migliorate, anche per il fatto che avevano fuori anche Marcus Peters, avevano degli infortuni importanti come ai loro sono soliti avere durante l'anno i Ravens. Quest'anno, o meglio, questa partita, limitandosi a questa partita, io ho notato un certo tipo di atteggiamento aggressivo. Williams ha giocato molto bene all'inizio, e un certo tipo di marcatura fatto su due elementi così importanti come Hill e Waddle. A lungo andare questa cosa ha sfiancato, ho visto parecchi problemi di miscommunication, non ultimo il touchdown, dove non si capiscono fondamentalmente in maniera anche abbastanza elementare. Io do una chiave di lettura in questo senso per quanto riguarda il lato Ravens, certo è che di fronte a numeri di questo tipo ci inchiniamo tutti.
Io credo, cioè, sono portato a sposare la tua teoria, nel senso che come si diceva o nel fuori onda o prima, non me lo ricordo neanche più. Cioè, noi abbiamo iniziato oggi a vedere, a capire il motivo per cui abbiamo deciso di sacrificare il draft di quest'anno e anche un bel po' di altra cosa per mettere insieme Jalen Waddle e Tyreek Hill. Perché questi due, cioè, contemporaneamente sono difficili da marcare, per chiunque, e anche se possono essere marcati, ti espongono l'intera secondaria a degli squilibri pazzeschi, perché comunque ti portano i difensori in giro dove vuoi e alla fine la tua difesa non gioca più come era programmata per fare, e probabilmente a lungo andare a finire le partite, non lo so se può aver pesato anche un po' di stanchezza, ma alla fine questo è l'effetto di quello che è successo. Per come la vedo io, un bel ruolo questa sera lo ha giocato anche Gesicki, che ci eravamo lamentati che dopo la fine della prima partita che era stato praticamente inutilizzato e non si era mai, mi pare che non avesse avuto neanche una ricezione contro i Patriots. Invece questa sera, al di là delle quattro ricezioni che ha convertito, e tra cui il fantastico touchdown che abbiamo ricordato prima, è stato comunque una parte abbastanza integrale del playbook, soprattutto nel mezzo. Mauro?
Allora, assolutamente d'accordo. Diciamo che i mismatch che vengono creati dal fatto che disponiamo di quel tipo di talento nel corpo dei ricevitori sono evidenti, perché uno lo raddoppi, due non li puoi raddoppiare, magari ne raddoppi uno e il secondo ti studi una copertura in cui magari un safety ti va a aiutare, insomma qualche alchimia, un defensive coordinator bravo te la trova. Poi a quel punto, una volta che hai evidentemente cercato, come dire, di mitigare i danni che possono fare quei due, ricordiamoci che c'è mezzo Gesicki, che evidentemente come litigatore di palloni è assolutamente di prima fascia, e poi non è propriamente uno lento, c'ha uno stacco da terra che, riguardatevi il touchdown, che palla è andata a prendere. È sempre lì il problema. Quando Tua ha qualche cosa che possiamo chiamare una tasca, fa partite come quella di oggi ha fatto 6 touchdown pass. L'ultimo giocatore con la nostra maglia che ha fatto 6 touchdown pass, la data è del 1986, quindi è inutile che vi dico chi sia.
Ha compiuto gli anni la settimana scorsa,
esattamente, e diciamo è il giorno prima, esatto. quello che è successo è che evidentemente adesso Tua è in un club abbastanza elitario dei quarterback dei Dolphins, che hanno fatto 6 touchdown in una partita con Marino e Gris. Voglio dire, se ci stanno ancora quelli che dicono no, non è la risposta, assolutamente no. No, ma non è una risposta, è parte del problema e non della soluzione. Io aspetto, spero, altre 2 o 3 partite nell'arco dell'anno. Così io ero rimasto, per adesso la partita di Tua che avevo preferito era quella vinta contro i Cardinals nel suo anno da rookie, dove tirò fuori una partita mostruosa, ma chiaramente la partita di oggi, ma sinceramente non c'è neanche da sprecare troppi commenti, evidentemente, perché a un certo punto dietro di 21 punti ha cominciato a andare a tutto braccio. Per chi ancora ci avesse dei dubbi sulla qualità dei palloni che mette, sul braccio di cui dispone, ecco, riguardatevi un po' di filmati oggi e state sereni, ecco.
Posso intervenire a gamba tesa, anzi a braccio teso. Sono d'accordo, sono molto d'accordo col ragionamento di Mauro, considerando anche il fatto che...
Di quale? Scusa, siamo solo Mauro.
Ma di tutti e due stasera vogliamoci
bene. D'accordo con tutti, no? Del Clementi. Perché... È vero, una pocket presence decisamente migliorata in una partita come questa, ma già avevo visto qualcosina anche settimana scorsa, anche durante una partita comunque un po' mediocre come quella della settimana scorsa. Tuttavia io reputo che questa linea d'attacco, che naturalmente è in costruzione alla seconda partita fatta assieme, sia ancora ben lungi da essere una linea d'attacco che comunque garantisce una serenità a tutto tondo, come la intendi tu, Mauro Clementi?
Sì, Luca, ok, però è giusto anche sottolineare che comunque contro una front seven di tutto rispetto come quella dei Ravens, questa linea in cui non c'era il right tackle titolare, ha giocato Greg Little e ha giocato comunque bene, in cui sì. Teron Armstead continua a essere tormentato da dei problemi al piede e quindi sicuramente gioca un attimo limitato, in cui ci sono state penalità e tutto quanto, ma alla fine, a parte quella finestra di riposo che abbiamo sottolineato prima, in cui ci sono stati quei tre giochi consecutivi in cui Tua si è trovato dal lato destro, sono andati a prendersi un caldo e lì si trovava gli avversari in faccia ogni snap, ma alla fine Tua è stato seccato una volta sola e non ricordo molte altre occasioni in cui gli ha messo le braccia addosso.
No, assolutamente.
Sicuramente c'è da migliorare sul running game, ma in termini di pass protection mi sembra, non voglio sbilanciarmi dicendo che stiamo già bene, però stiamo arrivando ad un livello comunque notevolmente migliorato rispetto allo scorso anno.
Mauro, volevo
però, proprio... In termini di pass protection, quando ne avete la possibilità, riguardatevi, perché ne vale veramente la pena, il lavoro che hanno fatto centro e guardie, perché forse magari abbiamo trovato una collocazione buona per Eichenberg, che non sarebbe una cattiva notizia assolutamente. Robert Hunt ha fatto un partitone e anche Connor Williams ha giocato assolutamente all'altezza di quello che ha fatto vedere alla prima giornata, dove...
Williams, che tra l'altro sta anche iniziando a limitare gli snap alti, che era il problema che lo affliggeva.
Esattamente. Cioè, quello che ho visto oggi la media delle azioni di Tua, che da un certo momento in poi, signori, parliamoci chiaro, erano lanci dichiarati, perché stai sotto di 21, che fai, ti metti a correre?
Certo.
Da un certo momento in poi Tua stava dentro una tasca che più o meno gli teneva l'avversario più vicino nel momento critico, ovvero sia nel momento in cui stai facendo la tua lettura e stai per impostare il lancio. Tua c'aveva uno spazio pulito di un paio di yard fra lui e la maglia viola più vicina. E se vi ricordate, questa era una cosa che l'anno scorso quando gli andava di lusso c'aveva 2 secondi per lanciare. Oggi ho visto delle azioni in cui stava tranquillamente posizionato nella tasca, tra l'altro, come ha detto giustamente Luca prima, mostrando una pocket presence rispettabilissima, ok? C'aveva i suoi anche 4 secondi. Ma oggi ha fatto vedere Tua che cosa è in grado di fare con 4 secondi.
L'avete presente quella piruetta che ha fatto verso del finale, una delle azioni finali per evitare il difensore? Ho goduto come un riccio in quell'azione.
Non la fanno tutti, scusate. Come pure il lancio del secondo touchdown di Hill. Hill lì l'hai preso, si dice, un stride, non è che l'ha fatto frenare o meno. No. La corsa di Hill è stata fluida, consecutiva, appunto, come ormai mi viene di dire, ha lasciato il DRS aperto e ha continuato così, e chiaramente i difensori dei Ravens neanche in fotografia l'hanno visto lì.
No, volevo se posso, volevo un attimino riformulare, intendevo dire che vedo veramente, pur con una linea che comunque ancora si conosce poco, già talentuosa di questo tipo, mi sembra che questa partita abbia dato... insomma, la sensazione di avere dei margini di miglioramenti, ancora notevoli, e quindi potenzialmente una qualità del gioco ancora maggiore.
Assolutamente.
Sì, direi di sì.
Guardiamoci che da un certo momento in poi la difesa di Baltimore se lo aspettava quello che faceva l'attacco di Miami, perché, ripeto, se sei sotto di 21 non è che fai la draw sul 3rd and 7 come si usava fa una volta, capito? Ecco.
Certo, e nonostante poi a un certo punto della partita, per l'inerzia che aveva preso, per come stava andando, era chiaro che la prima lettura era Hill, la seconda era Ward o viceversa, e non è che ci potesse essere altre cose, anche se in campo c'erano comunque altri giocatori da tenere d'occhio, i vari Gesicki, i vari Edmonds, i vari che comunque è bravo a ricevere da fuori dal backfield, Barry Wilson e compagnia cantante. Poi è chiaro che erano loro due gli osservati principali, ciò nonostante non è che sono riusciti ad arcinarli più di tanto, il discorso che si faceva prima.
Ma perché ti puoi cominciare a permettere una rotazione di un certo tipo, perché con tutta la simpatia per Miles Gaskin, Chase Edmonds e Raheem Mostert sono diversi, ok? Cioè, noi abbiamo visto oggi, in uno schema che probabilmente McDaniels è portato dal suo playbook dei 49ers, una jet sweep che sembrava abbastanza elaborata di Mostert, in cui comunque è riuscito a girare l'angolo, ha scaricato tutte le marce e da un'azione che rischiava di essere un meno 4 si è trasformata in un più 11. Qui va dato atto sia a come stanno lavorando sugli schemi, e ripeto, forse non lo diremo mai troppe volte, ma uno degli acquisti più azzeccati è stato Applebaum, e poi, sai, vediamo quello che riusciremo a fare. però ecco, io sarei contento di vedere più partite di questo tipo da una parte, dall'altra non è detto che reggo, ecco.
Io su Applebaum già mi sono espresso in off season, non è per dire, l'avevo detto, ma è per dire che sono ovviamente completamente d'accordo con te. Ho invocato a gran voce, insegnate a questi ragazzi a giocare, perché non è possibile che abbiamo buttato via 3 draft di gente che non sa giocare. Insegnateli a giocare e evidentemente qualcosa sta iniziando a saltare fuori. Spostiamo un attimo il discorso dall'altro lato della palla. Allora, come ci dicevamo nel fuori... Esatto, come ci dicevamo nel fuori onda, avessimo perso questa partita, e ci poteva stare perché chiaramente è stata una partita talmente pazza che era assolutamente possibile perderla, l'avessimo persa, nel mio modo di vedere, attribuire la colpa ai 2 intercetti sarebbe stato fuorviante. Perché le vere chiavi di volta della partita, cioè i 2 momenti sui cui secondo me ci sarebbe più da recriminare, non sono tanto gli 2 intercetti di Tua, ma il buco centrale con il quale Lamar Jackson si è fatto 79 yard di corsa con erba verde davanti, e l'altro più o meno buco, comunque la mezza dormita della difesa sulla slant che Rashod Bateman ha portato 75 yard di touchdown. Ecco, questi 2 big play secondo me sarebbero stati da indicare come i momenti della gara. Però in ogni caso, come mi ero notato, come abbiamo detto prima, secondo me la difesa, al di là del quarto, non è che questa sera ha fatto un figurone.
Assolutamente no. Io penso che il touchdown da 75 yard, la slant di Bateman che hai menzionato, quello purtroppo lo dobbiamo mettere in conto a Xavier Howard, perché era partito troppo attaccato sulla linea. Difatti da quel momento in poi, anche in situazioni di short yardage, dava un cuscino assolutamente esagerato praticamente. Poi certo manca chiaramente Byron Jones ancora, però oggi i corner hanno sofferto veramente tanto, e paradossalmente il lavoro che ha fatto la difesa è stato limitare il danno su Lamar Jackson in giornata di grazia, perché comunque nei limiti in cui ci sono riusciti l'hanno tenuto parecchio dentro la tasca, e sappiamo che se un giocatore così si può definire meno pericoloso, Jackson è meno pericoloso nella tasca che quando se ne va in giro per il campo ad improvvisare. E anche i linebacker tutto sommato hanno fatto il loro lavoro, perché tolto Jackson i Ravens sulle corse non hanno dato particolari problemi, e mandiamo anche un caro saluto a Kenyan Drake.
Tolto Jackson, a referto ci sono 16 yard di Hill e 8 yard di Drake. Jackson ne ha fatto 119 da solo.
Sì,
79
sì,
ma sulla corsa, però.
Ma sai cosa? A questo punto uno sbilanciamento di questo tipo, la difesa più o meno si fa dei conti che tu stai giocando contro una squadra che, piaccia o meno, è uno one man show, ok? E quindi una volta che sei riuscito non a fermarlo, perché oggi non l'abbiamo fermato, ma quando serviva lo abbiamo contenuto, lo abbiamo limitato, gli abbiamo impedito di inventare. Alla fine il 28-3 dell'ultimo quarto significa che nell'ultimo quarto abbiamo tenuto i Ravens a qualche primo down fisiologico, a un field goal da 51 yard che Justin Tucker mette probabilmente anche di tacco, e poi però nient'altro. Quindi alla fine la difesa più o meno assolutamente malconcia per i primi 3 periodi, il quarto periodo ha fatto quello che le veniva chiesto. Ecco, non so se anche Luca è d'accordo.
Sì, l'analisi è praticamente questa. È chiaro che, ecco, la cosa che ho notato soprattutto all'inizio della partita, una tendenza alla penalità un po' troppo facile, al netto di della considerazione che facevamo anche fuori onda circa l'arbitraggio. Però queste penalità effettivamente sono state un po', soprattutto alla luce della partita della settimana scorsa, dove eravamo stati abbastanza puliti a riguardo, mi hanno un po' colpito all'inizio. Poi è chiaro, c'è stata una miscommunication in quella corsa di Jackson di 79 yard. Se ho visto bene, tra Ogbah e Davis, se ho visto bene, sto
ricordando. Sì, dovrebbe essere una cosa, sì.
Non si capiscono, gli lasciano un ponte dove ovviamente, un tunnel dove lui ovviamente si infila, e non si fa naturalmente pregare. Ha ragione Mauro quando dice che gli abbiamo limitato, no, dato i numeri che ha fatto. Diciamo che non gli abbiamo permesso di pensare. Lui comunque è un QB particolarmente intelligente. Oggi ha fatto male anche in altre maniere, perché comunque questa è una partita tra le sue stranezze anche che ci segna come quattro ricevitori tra noi e loro abbiano fatto più di 100 yard, perché Bateman 108, ma lo stesso Mark Andrews che finché i Ravens sono stati in partita è stato sono stato in palla, è stato una costante minaccia, 9 ricezioni 104 yard.
Sì, però guardando le statistiche, poi io noto che comunque sì, è vero che Bateman ne ha fatte 108, ma 75 le ha fatte su Nazionale.
Sì, sì, sì.
Alla fine,
forse
cosa
più
esatto. La cosa prevedibile sono le 9 ricezioni che ha su Mark Andrews, che sappiamo perfettamente essere il fulcro del gioco aereo dei Ravens, ma Bateman ne ha ricevuti solo 4 di palloni. Lo stesso Duvernay, che poi è uscito a un certo punto della partita, probabilmente è un'assenza che i Ravens hanno pagato, ne ha prese solo 2 di palloni. Alla fine Lamar Jackson di palloni ne ha completati 21 contro i 36 di Tua, quindi c'è comunque una differenza. Con questi 21 ci ha fatto 318 yard, ci ha fatto 3 touchdown, neanche un intercetto, e il rating abbiamo detto 142.6, quindi un rating cioè non, di sicuro questa partita non è stata persa per colpa di Lamar Jackson. Mi chiedo quanto possa aver pesato su di loro l'assenza di Dobbins, che è arrivata nel prepartita a poco tempo, è stato stralciato poco tempo prima dell'inizio, e forse Dobbins avrebbe potuto alterare anche lo stesso game plan dei Ravens, visto poi la nostra non proprio affidabilità nel difendere con le corse, magari avrebbe potuto cambiare le cose. Mi rendo conto che in questo momento è un po' inutile chiederselo, però forse ha influito anche lui, anche se poi sì, alla fine Jackson, quando ha la palla in mano, è lui che ha sempre la tendenza a trovare la soluzione. In ogni caso, stavo cercando quello che mi ero segnato. Sì, vai. No, volevo solo ricordare questo: che su 6 drive offensivi nel primo tempo, Baltimore aveva segnato su 4, aveva segnato 4 touchdown, 5 con il fumble sulla yard, sarebbero stati 5, quindi sicuramente non una prova impeccabile della difesa, come abbiamo detto. Scusa, Mauro, ti ho interrotto, vai.
No, nessun problema. Volevo spendere un elogio per un giocatore che fa un lavoro, secondo me, fenomenale, molto spesso sotto traccia, Alec Ingold. Se avete visto...
Mio idolo!
Bravo, Mauro, idolo. L'avremmo citato sicuramente.
Noi le adesso, Mauro, tu devi sapere che se ci siamo io e Luca è un must, non si può chiudere una puntata senza citare Ingold.
No, impossibile.
Vai.
Sì, ma io appunto, quello che ho visto oggi, ci sono state delle situazioni in cui arrivava vicino al giocatore che aveva appena ricevuto, sdraiava un difensore e permetteva tranquillamente quello che un extra yardage all'Hill o al Waddle di turno. In tema di fullback bisogna anche fare un applauso a quello che ha fatto il fullback dei Ravens, perché da quello che ho visto c'è stato... Riccardo, esatto, su un loro touchdown ne ha portati via tranquillamente 2 senza problemi, o su una corsa da primo down molto lunga,
sì.
Ha fatto una di quelle cose per cui...
Ma è anche grosso assai, tra l'altro, Riccardo, cioè, è proprio grosso.
È una guardia magra, secondo me, ma ti fa capire perché è il fullback più pagato della NFL, perché a volte c'è un motivo.
Perché lo pagano a peso?
Ho questa sensazione, esattamente.
Come dal macellaio.
Comunque,
la notazione su Ingold fa scopa anche con quello che aveva detto in cronaca Trent Green riguardo al giocatore che ho appena visto segnare, cioè Kyle Juszczyk, dicendo che probabilmente ci sono delle pagine del playbook dei 49ers che McDaniel aveva disegnato per Juszczyk e adesso sta riutilizzando con Ingold, con soddisfazione, oserei dire.
Oh, poi un'altra cosa, non possiamo fare questo torto a Dario, dobbiamo celebrare degnamente il primo touchdown di River Craycraft, mi sono segnato la pronuncia di Trent Green, e dobbiamo appunto, cioè, non possiamo fare sto torto a Dario, evidentemente.
No,
quindi...
no, parlavo, era riferito alla pronuncia, perché me l'ero perso.
Sì, no, ci sono stato attento apposta perché volevo fare una cosina fatta bene.
ci hai rovinato l'onomatopea, però comunque siamo contenti lo stesso perché...
ho capito.
No, no, assolutamente. Sapete prima che c'è in carriera, giocatore prelevato dalla practice squad, adesso vedremo se ci tornerà o non ci tornerà, quello che è, però sicuramente tra l'altro una bella azione, deve essere proprio quella della piroetta di Tua che dicevamo prima, qui si è liberato dall'avversario con una piroetta che l'ha lasciato il difensore praticamente sul posto, ha continuato l'azione e molto bravo Krakraft a liberarsi e a seguire il suo quarterback e a offrirsi come bersaglio praticamente libero in zone.
Sì, guarda, è stata assolutamente, anche perché lo aveva cercato anche nel down precedente, quindi come dire, Tua se la sentiva calda lì, come si dice in questi casi. Però ragazzi, alla fine di una partita così, ma che altro vogliamo dire? Scusate, riprendere.
Alla fine di una partita così, perché stiamo arrivando anche alla fine della puntata, adesso, onestamente, non all'inizio del quarto, no? Ma all'inizio della partita voi ci contavate su questa vittoria, perché ci siamo detti tutti quanti le prime quattro partite di quest'anno sono difficili, nel senso che Patriots, Ravens, Bills e Bengals sono difficili. Quella iniziale con i Patriots è quella forse più abbordabile e l'abbiamo vinta, eccetera. Da adesso in qua chissà cosa può succedere, ma insomma, cioè, ve l'aspettavate che potesse essere davvero vinta, al di là del modo, ma proprio una vittoria, onestamente.
Beh, il football è seguito da tutti noi proprio perché ci ha abituato anche in partite ben più importanti, vedi un Super Bowl tra Atlanta e Patriots non tanti anni fa, a dei comeback veramente clamorosi. Però oggi io francamente a un certo punto non vedevo nulla di particolare, mi chiedevo che cosa doveva succedere affinché la partita cambiasse. Lì vedevo in controllo, non vedevo la difesa particolarmente scarica e un attacco che comunque, anche nella stessa figura di Tagovailoa, lo vedevo in quel momento un po' poco con la situazione in mano, nonostante giustamente Tagovailoa ha fatto tutta una partita in generale di un certo livello. E questo no, onestamente no, perché voi Mauri avevate la sensazione, qualche piccola speranza?
Ma nemmeno nei miei sogni più bagnati, guarda.
Chissà perché.
Scusate. Voglio dire, allora, lo scorso anno abbiamo battuto i Ravens e ci hanno anche tolto, io ancora sanguino per il touchdown di Robert Hunt, vabbè, però
credo anche lui.
I Ravens non erano propriamente incoraggianti, perché ecco, la penultima volta a Miami finì tanto a poco. Poi l'ultima volta che eravamo andati a Baltimore mi sembra che finì qualcosa del tipo 47 per loro, con Alonso espulso per un colpo su Flacco. Cioè, diciamo che è un tipo di avversario che storicamente, come si dice, c'ha il nostro numero di telefono e come dire, ci trova con una certa facilità. Però ecco, la partita di oggi sinceramente, ripeto, un aggettivo che la possa descrivere bene senza andare sempre nell'hype a tutti i costi eccetera eccetera, a caldo non te lo so trovare, perché comunque non mi sarei sinceramente mai pensato, più che mai all'intervallo, perché insomma all'intervallo stai lì 28-7, loro completamente in controllo, Jackson che in pratica sembrava stesse lanciando le freccette al pub, e alla fine Miami ti ha tirato fuori quella partita che ti ha tirato fuori, quel secondo tempo che ti ha tirato fuori. Ma che devi dire? Cioè, pensiamoci un attimo, freddiamoci adesso con calma, perché la prossima andiamo contro un avversario, diciamolo, oggettivamente impegnativo, ecco, diciamo così. E quindi, ecco, adesso, come dire, rimettiamo insieme i cocci emotivamente di quello che è successo oggi di bello e costruiamo sopra a un'inerzia, a uno stato d'animo di questo tipo.
Posso fare una domanda così proprio a bruciapelo che mi è venuta in mente, anche alla luce del fatto di chi andiamo a affrontare settimana prossima? Secondo voi credete che la percezione di Tua dopo una partita di questo tipo, con tutto quello che è successo, sappiamo bene, non ritorniamoci più, è cambiata secondo voi la percezione? Sono quelle partite che hanno una svolta nella carriera di un giocatore secondo voi?
Allora, secondo me io farei un distinguo, nel senso, la percezione che all'interno dello spogliatoio dei Dolphins c'è di Tua? No, secondo me non è cambiata, nel senso che io sono portato ad essere convinto che Miami fosse veramente a bordo con Tua e che la scelta sia stata convinta, le sue capacità sono state ponderate nel corso di tutto quanto e quindi non credo che questa partita faccia cambiare qualcosa nella percezione che lo spogliatoio ha di Tua o che lo staff ha di Tua, nel senso che molto probabilmente sapevano tutti che era in grado di fare queste cose. Credo che ci sarà una percezione abbastanza rilevante da parte dei media nazionali americani su Tua, che come sappiamo avevano fino a qualche tempo fa avevano come sport principale quello di sparargli addosso, e adesso credo che improvvisamente ci sarà una cospicua parte di queste persone che cambierà bersaglio e infatti adesso appena finiamo di registrare io comincerò ad andare in giro a vedere i titoli dei siti, perché sono certo che troverò numerosi cambi di opinione. Per quanto riguarda invece tra i tifosi, io penso che ho letto una cosa, un'opinione su Twitter, non mi ricordo di chi, qualche giorno fa, in cui si diceva che alla fine sono un po' gli stessi sentimenti di odio sportivo, non mi piace, sapete che non mi piace usare questa parola, ma di odio sportivo che c'è nei confronti dell'Università di Alabama, che ogni volta che perde una partita c'è una sollevazione di gente che gioisce, eccetera, e per cui c'è un odio più o meno sportivo radicato abbastanza nei confronti di Tua, e su queste cose secondo me è difficile che le persone cambino idea, cioè molti degli haters di Tua non credo cambieranno idea. Credo che di questa cosa allo stesso Tua interessi fin là, e sinceramente penso che possiamo viverci tranquillamente. Per cui la mia impressione è questa. Ultimissimo, nella testa di Tua. Io penso che questa partita gli farà bene. Anche se credo che nella sua testa anche lui sia stato il primo ad essere convinto di poter fare cose del genere nell'NFL, però le prove fanno sempre piacere.
Allora, io firmo proprio, punteggiatura compresa, quello che ha detto Mauro adesso su Tua, e non ho mai capito, scusate, di solito non uso questo linguaggio, ma non ho mai capito la shitstorm preventiva che c'è stata verso questo ragazzo. E è stato sempre iper professionale, non l'ho mai sentito fare mezza affermazione fuori posto, nel tempo si sta prendendo lo spogliatoio che in un contesto difficile come quello di Miami, dove c'è una fanbase purtroppo abbastanza tossica, abbiamo visto negli anni, credetemi che non è un'impresa facile, perché ogni mezza partita che sbagli ti tirano fuori il santino col numero 13, cioè va bene tutto, però purtroppo dobbiamo tutti quanti fare i conti con il tempo che passa, evidentemente. Quindi io spero che Tua possa continuare a costruire questa partita. Dobbiamo continuare ad accettare gli eventuali incidenti di percorso che inevitabilmente ci saranno, perché ci sono nella carriera di tutti. Questo è un giocatore forte, che c'ha spessore, che c'ha contenuti, e oggi ha fatto una partita che andatemi a trovare un quarterback che non si chiami Dan Marino nella storia di Miami in grado di fare una partita così
bella.
Bene, ragazzi, io credo che possiamo andare a riposarci le corde vocali per questa sera. Vi avrei un'ultimissima domanda per voi. Secondo voi, a questo punto, fatto salvo che devono ancora giocare, quanto sono preoccupati i Bills adesso?
Ecco, per me un pochettino si riaggancia un pochettino al discorso che abbiamo appena fatto, no? Sulla percezione che si ha di Tua e che ha se stesso delle proprie capacità. Ecco, io credo che i Bills siano un passo naturalmente avanti, oggettivamente lo sono perché possono essere... possono in tutti i reparti proporre un gioco... estremamente fatto da persone talentuose, hanno aggiunto anche per, diciamo, al puzzle elementi giusti. Secondo me un briciolo di preoccupazione può esserci, nella misura in cui Miami ha proprio oggi dimostrato, e lo ricordo, non contro gli ultimi arrivati ma contro una signora squadra che nel mio power ranking stava tra le prime 5, diciamo in AFC sicuramente, una cosa come quella di oggi. Poi parlarne adesso è tutto dolce, naturalmente ci fa vedere tutto positivo, non dimentichiamoci anche di cosa siamo stati per due quarti quantomeno, e credo che razionalmente i Bills possano pensare di essere ragionevolmente più forti di Vision, senza dubbio, ma che ci siamo, insomma, siamo tosti da incontrare per chiunque.
Allora, secondo me, io sono sulla linea di Luca, nel senso che i Bills visti a Los Angeles, signori, facciamoci pace, fanno un altro mestiere. Però i Bills sono comunque abbastanza noti, purtroppo per la loro tifoseria, per occasionali cali di tensione, ogni tanto sottovalutano gli avversari e tutto, cosa che però, ricordiamo, di solito, diciamo per pregressa amicizia, non fanno quasi mai contro Miami, ragion per cui al momento attuale i Bills sono comunque consapevoli che possono mettere di più sul piatto rispetto a quello che possiamo mettere noi, almeno quest'anno i Bills, non ci nascondiamo, sono all in su quello che devono fare, e al momento attuale ecco, un eventuale come dire sovvertimento del pronostico per la partita di domenica prossima sarebbe un segnale non solo per i Bills ma per, diciamo, il resto dell'elite della Lega, nel senso che forse bisognerebbe riconsiderare un pochettino la geografia delle top 10 di tutta la NFL in quel caso lì. Noi a questo momento, ripeto, forse probabilmente l'approccio migliore che possiamo tenere è goderci il momento del presente e una partita per volta. Siamo sicuramente partiti col piede giusto con questo nuovo allenatore e speriamo di continuare a vedere una squadra che, quando c'è da mettere punti sul tabellone, riesca a farlo con la facilità con cui ha fatto oggi, ma poi contro una squadra che c'è tradizionalmente ostica. E questa è la cosa che una volta di più voglio rimarcare, ecco. Quindi teniamoci la vittoria di oggi, i Bills verranno, ragazzi, non c'è problema.
Ok, allora facciamo che cosa pensano i Bills di noi e come cosa succederà, ne parleremo la settimana prossima, e che per stavolta andiamo di sigla. Andiamo di sigla e chiudiamo e andiamo a riposare le corde vocali così provate. Si chiude questa settima puntata della quarta stagione dedicata a questa fenomenale, fantasmagorica vittoria. Grazie Luca, grazie Mauro per aver condiviso con noi questi fantastici momenti.
Ma come sarà bello andare a letto questa sera, così dolcemente.
No, ma soprattutto chi dorme stanotte, cioè, scusate.
Andiamo a claxonare, andiamo tutti a claxonare. Un ringraziamento anche a voi che ci avete ascoltato, che probabilmente avrete gioito anche voi davanti a Game Pass, davanti a qualsiasi modo siate riusciti a vedere la partita. Non so se da solo la faceva, non so noi cosa. Comunque vi ricordo il nostro profilo Twitter, la nostra pagina Facebook, il nostro profilo Instagram, la mail. Vi ricordo che se volete potete trovarci come e quando volete per farci qualsiasi tipo di domanda e qualsiasi tipo di considerazione. Io ero Mauro Rizzotto, questo era Cool Bueno. Alla prossima, stay safe e come sempre, fins up!